Siamo collegati col nostro ultimo ospite di oggi. Abbiamo con noi Luca Spizzichino. Buongiorno Luca.
Ciao a tutti, buongiorno e grazie per ospitarmi ancora una volta. Dopo i break che hanno fatto la storia, ecco.
Sì, dopo la serie che abbiamo fatto, poi ci siamo un po' interrotti perché nel frattempo no, ci sono state altre cose che sono accadute. Tu sei co-direttore di Atikva, il giornale dei giovani ebrei, che è proprio aperto a libero confronto. E visto ciò che sta accadendo in Italia, ma non solo, nel mondo, in Europa, volevamo così insieme condividere un argomento che è l'aumento dell'antisemitismo in Italia. Magari restiamo in Italia, ma sappiamo che è un aumento che è un po' ovunque. Però parliamo di quello che conosciamo più da vicino in Italia, perché è preoccupante. Luca, dici qualcosa, ci sono dei dati, cosa state vivendo, no, come ebrei italiani in questo periodo?
Allora, all'inizio, ecco, diciamo che la percezione rispetto al prima del 7 ottobre e dopo il 7 ottobre è cambiata completamente. Anche parlando in tavoli con altre istituzioni, all'inizio, prima della guerra, pensavamo ok, sì, diciamo che è tutto nella norma, bisogna tenere sotto, bisogna attenzionare il problema perché comunque non bisogna lasciarlo perdere. Tuttavia, questa percezione di estremo pericolo non è una paura, però una preoccupazione che potesse deflagrare l'odio antisemita in Italia non ce l'avevamo. Dal 7 ottobre in poi, sia noi come UGEI, ma anche l'UCEI e altri enti come il CEDEC, quindi il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che hanno l'Osservatorio Antisemitismo, hanno ricevuto una quantità di segnalazioni inimmaginabile, da quelle che erano una volta, che ne so, una segnalazione al giorno, per esempio, per quanto riguarda, per esempio, l'UCEI, che comunque raccoglie non solo i giovani, o a noi che ricevamo forse una volta ogni sei mesi forse, a una quasi una media di una al giorno, noi come ragazzi almeno una, due al giorno, di gravità differente. Cioè, ci sono, che ne so, dei soliti graffiti sui muri in cui si inneggia, ecco, alla distruzione di Israele e, secondo la definizione AIRA dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che è un insieme di studiosi e anche diplomatici di tutto il mondo che hanno deciso di dare una definizione più ampia possibile di antisemitismo, anche per esempio parlare della distruzione di Israele, quindi di non dare al popolo ebraico la possibilità di avere un popolo, quello anche è definibile come antisemita. E
quindi non avere un territorio, quindi al popolo, esatto, di non avere, sì, uno stato dove poter, insomma,
abitare. Il diritto a autodeterminarsi, diciamo che per Israele, secondo la definizione, se non viene concesso, se non è, per una persona che parla, se parla di un determinato atto, non si riconosce che ad Israele il diritto ad esistere, o comunque loro il paragone tra Israele e il nazismo, il sionismo e il nazismo, eccetera. Tutte queste cose comunque poi tornano al fatto che Israele e anche il popolo ebraico non ha diritto di esistere, e quindi, diciamo, ecco, ritorniamo alla definizione di antisemitismo. E secondo poi questi criteri, dal 7 ottobre in poi la crescita è stata esponenziale. Sui social ormai è un fenomeno ormai quasi perso, perché
non si può calcolare più.
Bisogna lottare. Non bisogna lottarci prima o poi, ma adesso quasi una guerra persa. Noi cercheremo di capire come poi fronteggiarlo in futuro. Adesso cerchiamo di limitare i danni, perché comunque stiamo notando disinformazione, e dalla disinformazione all'odio. E noi anche come giovani ebrei italiani siamo molto preoccupati, soprattutto, ecco, riguardo l'università e quello che accade all'interno delle università con le occupazioni, eccetera, e quello che si dice all'interno delle università è ancora più preoccupante, ecco.
Come, quindi, in prima persona tu hai avuto delle esperienze o qualcosa che ti hanno raccontato altri? O tu hai vissuto,
allora,
qualcosa?
Dirette giusto online, un paio, 3-4 casi, in cui nella discussione, ovviamente parlando del conflitto israelo-palestinese, o meglio, per me era in realtà un conflitto tra Israele e Hamas, sono arrivate o più delle volte parlare del fatto che Israele non avesse diritto ad esistere, che occupava dal 48 e quindi non aveva diritto di esistere, o c'è chi mi difendeva la jihad. Che ok, che ci sono alcune forme di jihad, se uno poi va a studiare, che è, non è solo la guerra santa, ma anche tutto quello che fa sì che fa il bene dell'Islam, però io l'avevo posta secondo un determinato punto di vista e una persona mi cercava di difenderla. Io facevo, bello tutto, ma quindi mi stai dicendo che è permesso uccidere, sgozzare bambini o violentare donne? Non ha più risposto. Poi pure io, ovviamente, arrivato a un certo punto, dicevo, ragazzi, non c'è più spazio di discussione, andiamo via, blocco tutto. Questo è un caso, invece, tra conoscenti sono arrivate minacce alla cosa delle famiglie o comunque di casi di discriminazione all'interno dell'università, in cui il clima che si viveva all'interno di un corso di laurea ha fatto sì che una ragazza ha detto basta, io a fare la rappresentante all'interno di questo corso non lo faccio più, perché tanto se io devo essere rappresentante di alcune voci, ma non la mia, perché la mia a quanto pare in realtà è discriminata, perché c'è l'odio contro Israele e contro gli ebrei, quello che stava uscendo fuori da questo corso di laurea alla Sapienza. Dice, ragazzi miei, io mi dimetto da rappresentante, perché sinceramente se tanto qua nessuno mi ascolta, perché devo stare qua a farmi, diciamo, si dice, il sangue amaro e sentire tutte quelle cattiverie che ci sono, anzi dover difendere le loro cattiverie piuttosto che difendere le mie, che cosa, difendere i miei diritti come ebrea, ma anche come israeliana, perché questa ragazza è una latina israeliana, perché viene dal Messico e studia qua da circa 3 anni in Italia, che la conosco personalmente, e quando ci ha raccontato quelle cose siamo rimasti un attimo di stucco, perché è della serie veramente
che è diventata irrespirabile, no? Il clima anche qui in Italia. Sì, ci ascoltiamo un brano musicale, poi magari ci dici come giovani ebrei, come Atikva, cosa pensate di fare, come è possibile, qual è l'antidoto, no? Qual è la soluzione, perché questi attacchi antisemiti possono diminuire, perché si possa avere un dialogo, ecco, perché bisogna per forza farsi la guerra, si può dialogare, ecco, capire cosa si può fare per diminuire, bloccare l'antisemitismo. Perché come fai a bloccare il terrorismo? Come fai a bloccarlo? Si possono un po' illuminare le coscienze. Quindi cosa pensate di fare? Cosa state facendo?
Ecco, diciamo che l'antisemitismo è un virus, quindi di per sé va curato. Poi per quanto è grande o piccolo il virus, poi bisogna capire se eliminarlo o comunque limitarlo. In questo momento diciamo che è il momento di limitarlo. E quello che facciamo noi, innanzitutto come UJ, abbiamo aperto una hotline, ovvero c'è un ragazzo del consiglio che gestisce quello che è una sorta di form, Google Form, un normalissimo Google Form, in cui viene segnalato il singolo caso di antisemitismo o d'antisionismo mascherato da antisemitismo, che cerchiamo di capire, comunque mettere all'interno di un form da rigirare poi quelle che sono le autorità competenti, in particolare quella del coordinatore nazionale della lotta per l'antisemitismo, il CEDEC con l'osservatorio antisemitismo, e anche l'UCEI e l'ambasciata israeliana, per capire anche quali sono i limiti giusti, per capire qual è una cosa da segnalare e da rimanere all'interno di questo Google Form, di questo database, o meno di eliminarlo, lasciarlo là, comunque attenzionarlo del fatto che diciamo che il clima non è bellissimo in quella zona o comunque in quella città. E abbiamo anche fatto partire un sondaggio tra i giovani ebrei, che uscirà nei prossimi giorni, in cui i dati ancora si stanno mettendo a posto. Comunque emergono dati significativi, soprattutto su quanto riguarda il fenomeno dell'antisemitismo dal punto di vista dei giovani, e uscirà nei prossimi giorni. E poi come UJ fare corretta informazione, ossia il fatto che molto spesso abbiamo notato durante questa guerra, in questi 40 giorni, che la disinformazione vola e viaggia a una velocità incredibile. L'esempio principe è quello là dell'ospedale Halali, l'ospedale Battista, che fu dichiarato bombardato da Israele, con cui ci furono 500 morti. Poi si scoprì che il missile non era di Israele, ma era di Jihad Islamica, e che i morti non erano 500, togli uno zero, erano 50, che poi sono pur sempre comunque sono vittime innocenti, però non avevamo fatte noi, avevano fatte loro. E però quello aveva causato un maremoto all'interno del mondo arabo, che ha portato al tentativo di incendiare sinagoghe o ambasciate di Israele e dell'America, perché per questa voce che era girata dell'ospedale bombardato, cosa che poi non era vera. Cioè, una cosa è bombardare, come dicevano loro, l'ospedale diretto, o comunque se avevi bombardato una casa vicina a 2 chilometri, una cosa è abbastanza differente, pure quando uno fa l'informazione. Però quell'informazione viaggiò talmente tanto veloce che causò un maremoto in Medio Oriente. Quindi quello che abbiamo fatto noi era, per quel caso, cercare di aspettare, abbiamo aspettato e capire quali fossero tutte le fonti possibili immaginabili, che fossero Al Jazeera, che stava là il logo, fino a il Corriere del TD di Timbuktu, che doveva dare la notizia e comunque la prendeva da una fonte indipendente. Abbiamo aspettato, che poi abbiamo scoperto che non era stato Israele a bombardare, quando ovviamente per noi il dubbio noi ce l'abbiamo avuto. Dici, ci può stare? Non ci può stare, perché era un atto deprecabile, però era verosimile che potesse essere stato Israele. Però ad accusarlo è un altro.
Di fronte a quelli che sono un po' le scelte politiche, no? Anche insomma, quali sono poi le scelte che vengono fatte in questa guerra? Come vi ponete come, diciamo, giovani ebrei italiani? Cioè, siete d'accordo con tutto, o ci sono delle cose che magari vedete che potrebbero essere state, cioè che si potevano magari fare in maniera diversa? No? Avete una vostra, avete la possibilità anche liberamente di, insomma, dire il vostro dissenso, consenso rispetto a quello che succede?
No, assolutamente. Ecco, la cosa che di cui all'interno, come, ecco, noi come Attic va in particolare, o comunque anche come consiglio, c'è il fatto di riconoscere il diritto di Israele a difendersi, e quindi di trovare quella che è l'unica soluzione al momento per togliere il problema del terrorismo, che può riattaccare da un momento all'altro il territorio israeliano da dopo il 7 ottobre, che è Hamas. E l'unico modo per prendere Hamas in questo momento è fargli una guerra. Ci sono le vittime innocenti ed è terribile, ogni vita innocente che viene spezzata per colpa della guerra è una tragedia. Tuttavia bisogna anche capire il motivo perché quelle vittime, o perché ci sono tante vittime civili nella striscia di Gaza. È anche vero, e piano piano, giorno dopo giorno, arrivano prove su prove su prove, che Hamas fa di loro scudi umani. E che fai? Rimani là e li lasci qualcosa, li lasci fermi, li lasci impuniti? Quelli di Hamas, dopo la cosa più grave che è stata fatta, dopo l'uccisione di massa più grave dai tempi della Shoah? Quindi qualcosa si deve pur fare. È vero che ci sono molte vittime civili, si può in qualche modo si potrebbe fare in modo di evitare alcune morti, però anche è vero che dall'altro lato di queste morti non gliene frega quasi nulla, cioè anzi diventano per loro quasi un trofeo di guerra, un trofeo da portare là e farlo diventare una macchina di propaganda, che per noi è altrettanto orribile, tanto quanto la morte che è stata causata da un bombardamento dell'esercito israeliano. Quindi la cosa, ovviamente, ci sono margini per ritornare a una sorta di tranquillità, assolutamente, che liberassero tutti gli ostaggi che ci sono, o comunque quelli che sono rimasti vivi, perché piano piano stiamo scoprendo che alcuni sono morti, o sono stati forse alcuni morti dai bombardamenti, o alcuni addirittura uccisi da massa. Per esempio, le ultime due ragazze, donne, che sono state ritrovate, loro avevano detto che era stato bombardato da Hamas, però l'autopsia hanno rivelato che in realtà fossero state uccise dai terroristi all'interno dell'ospedale, o comunque all'interno delle case vicino all'ospedale al Shifa. E anche là, che fai con l'ospedale al Shifa? Cioè, il centro, uno dei centri di comando più importanti
si dovrebbe lavorare molto sul fatto di riuscire a far sfollare i civili nei luoghi, no? Infatti, questa è la cosa su cui si deve battere, per proteggere i civili, i bambini, eccetera, perché purtroppo la guerra è un perdere vite, non c'è una, nella guerra non ci può essere giustizia, perché alla fine sono vite umane, no? Che si perdono. Bisogna trovare il modo di fare che queste vite siano sempre di meno, cercare tutto tutto il possibile, no? Sia attraverso le strategie di guerra e sia attraverso anche accordi internazionali. Devo proprio lasciarci, Luca, quindi a Tikva, speranza per una pace. Buona giornata.
Assolutamente sì, grazie a tutti.